Ecco, allora quest'anno appunto dicevo affrontiamo la seconda parte del libro della Genesi, capitoli dal 27 ai 50, che riguardano il ciclo di Isacco, il ciclo di Giacobbe e poi la storia di Giuseppe. Non a caso dico queste parole, il ciclo e la storia, poi lo vedremo. E stasera facciamo un po' come sempre un'introduzione, anche perché non so, penso le suore sì, ma non so quanti, e Don Mauro ovviamente, conoscono la storia di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe, per cui facciamo un'introduzione anche proprio raccontando, ecco, quello che avviene, anche perché appunto, come dicevo, di Isacco noi non ci occuperemo. Vedremo solo tre brani dal ciclo di Giacobbe, i tre momenti salienti del ciclo appunto di Giacobbe, e poi dopo ci concentreremo sulla storia di Giuseppe, che è molto interessante, è importante sia perché è riconosciuto, è interpretato dalla Chiesa come figura di Gesù, è colui che innocente, ecco, soffre per creare la fraternità. Ecco, vedremo che questa è una famiglia dove c'è un grande problema, che è la fraternità. E attraverso la storia di Giuseppe ci viene insegnato come costruire la fraternità. Noi partiremo da questo assunto, che a me piace dire così, che fratelli non si nasce, fratelli si diventa, anche fratelli di sangue. Non basta avere biologicamente gli stessi genitori, ma fratelli si diventa. Ecco. Allora, cominciando a vedere un po' più da vicino, ecco, alcuni elementi anche un po' generali del testo della Genesi, perché voi sapete, il libro della Genesi è il primo libro della Bibbia, no? Ecco, che affonda le sue radici in tempi assolutamente lontani da noi, sia storicamente, sia culturalmente, sia come mentalità, ecco. E quindi noi abbiamo un pochettino, prima di tutto, bisogno di capire, un pochino di avere alcuni elementi e dei punti di riferimento, diciamo, ecco, su che cos'è questo libro, ecco. E se noi pensiamo, ecco, abbiamo affrontato 2 anni fa i primi 11 capitoli, dove si raccontano si racconta l'origine del mondo, ma più che racconti sulle origini, cioè sulla nascita, su come abbiamo parlato in quel ciclo di incontri, un po', ecco, come intendere anche quei primi capitoli dal punto di vista storico, diciamo, ma soprattutto sono racconti originari, cioè dove noi incontriamo in qualche modo il fondamento di tutto, lì dentro ci sta tutto, dato che si parla dell'origine del mondo, no? Dove viene raccontata la creazione, e noi sappiamo che oggi la scienza ha come fondamento l'ipotesi del Big Bang, no? Ecco. Un momento in cui tutta la materia, tutta l'energia era concentrata in un punto, e poi non si sa, nessuno sa dire perché, nessuno sa dire come, a un certo punto da lì è cominciata un'espansione, e ciò che noi troviamo oggi nell'universo era già contenuto in quel punto dell'origine. Ecco, quei primi 11 capitoli della Bibbia per la storia della salvezza sono un po' come il Big Bang per l'origine del mondo, cioè là dentro ci sta già tutto. se noi guardiamo, voi potete andare in qualsiasi punto della Bibbia e ciò che dice, cioè la rivelazione di Dio è già contenuta là. In questo senso sono testi originari, cioè che da lì origina tutto. Ecco. E poi dopo abbiamo lì, vediamo il grande progetto di Dio, come l'uomo non accoglie questo grande progetto di Dio, che lui aveva fatto per tutta l'umanità. E allora, permettetemi adesso, dico parole forse anche un po' imprecise, ma tanto per riannodare i fili velocemente, Dio cosa fa? Per raggiungere lo stesso scopo, che è che l'uomo arrivi a essere, a sviluppare il suo essere, immagine e somiglianza di Dio, ecco, allora Dio l'aveva pensato in un modo, l'uomo rifiuta quel modo e allora Dio intraprende un'altra strada. E l'altra strada è scegliere un uomo da cui far originare un popolo che doveva essere come il Gesù dice nel Vangelo, il lievito nella pasta, no? Cioè il luogo, l'umanità, quella porzione di umanità che mostrava l'amore di Dio per tutti gli uomini. E allora ecco la scelta di Abramo, che abbiamo visto l'anno scorso. Quindi il libro della Genesi è costituito fondamentalmente da racconti. Da racconti, quindi, di storie, di uomini, di famiglie, di tribù. Racconti che hanno una base storica. All'origine di quello che viene raccontato c'è qualcosa di storico, anche nel senso in cui noi lo pensiamo, cioè diciamo così, anche qui con un'approssimazione, di realmente accaduto. Ma ciò che interessa a chi ha scritto questo libro, come tutti i libri della Bibbia, non è semplicemente raccontare dei fatti, ma interpretare quei fatti andando a attingere il senso profondo che in quei fatti Dio ha posto per la storia dell'uomo, per la fede dell'uomo, per la nostra fede. Allora ciò che interessa è trovare la verità di fede in quegli eventi, non è tanto raccontare storie. Quindi l'autore che ha raccolto delle tradizioni che già esistevano, dei racconti, vuole arrivare a che cosa? Vuole arrivare a rendere accessibile a chi legge, a chi ascolta, il mistero di Dio, la presenza di Dio nella vita degli uomini, nella storia degli uomini. È interessante perché il nome Genesi, che viene dal greco, significa genealogie, cioè si tratta del susseguirsi delle generazioni, soprattutto nella prima parte si trovano tante genealogie, Caio, generò Sempronio, Sempronio generò Tizio, Tizio, no? È tutta una serie, è così. Dove questa figliolanza, questo passaggio di generazione in generazione ha una duplice dimensione. Quella secondo la carne, allora parentele, matrimoni, nascite di figli, morti, tradimenti, ci sta tutto, nel bene e nel male c'è tutto. La Bibbia racconta la vita reale, non racconta la vita ideale. Noi pensiamo che dovrebbe essere sempre tutto bello, tutto buono e tutti bravi, ecco. E noi ci troveremo davanti subito un personaggino, adesso lo vedremo già, di quelli che fanno frizzare l'occhio, come si dice, Giacobbe, tutto è all'infuori che uno stinco di santo, vedremo. Allora, quindi c'è, in questo libro c'è una dimensione della carne, della generazione e della vita storica delle persone, ma poi c'è anche una generazione della parola, Dio che genera, e Dio fondamentalmente in questo libro, Dio genera attraverso la benedizione. Guardate, il primo comando che, la prima cosa che dice Dio all'uomo e alla donna è una benedizione. Dio benedice, se voi andate a vedere il capitolo 1 della Genesi, versetti 27 e 28, Dio benedice la prima coppia umana. Allora questa benedizione è ciò che manda avanti le generazioni, di generazione in generazione. Ciò che qui ci viene mostrato è che viene trasmessa la benedizione di Dio, tanto è che qualcuno ha chiamato il libro della Genesi proprio il libro delle benedizioni. E mentre il seme umano trasmette la vita corporea, la parola che benedice trasmette la vita divina. E anche, diciamo subito, anche se l'anno scorso noi l'abbiamo approfondito bene, ecco, parlando di Abramo, che cos'è la benedizione? Qui subito fare un riferimento a che cos'è la parola. Per noi la parola è un concetto astratto, no? Ora, suora Annette ci potrebbe spiegare come invece per il Medio Oriente e quindi paesi semiti, già a tempi della Bibbia ma ancora oggi, la parola è qualcosa di concreto, tanto che in ebraico per dire parola e per dire evento, avvenimento, è la stessa parola, davar, è la stessa, viene usata la stessa parola, come del resto c'è anche in latino, no? Rema e anche logos un po' in greco, in un certo senso. E quindi, quando si dice che Dio benedice, non è qualcosa così come noi diciamo, dà una benedizioncina, dice vai, prete, ti dà una benedizione, vediamo se tu sta buono, un po' così. Per nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, nella Scrittura, la benedizione di Dio è Dio che volge la vita dell'uomo al bene. Al bene che cosa vuol dire? Vuol dire che loro erano molto concreti, vuol dire che Dio provvede per quella persona o quelle persone che benedice ciò che serve alla vita, dalla vita, ma in maniera concreta, non astratta. Cioè voleva dire che se uno faceva il pastore, se Dio benedisce, le pecore fanno degli agnelli che non muoiono subito, ma che vivono, e quindi questo voleva dire ricchezza. Voleva Dio benedisce, vuol dire che in Israele, in Palestina, là, ci sono due stagioni della pioggia, no? Uno in ottobre e uno in primavera. Ecco, Dio, chi fa l'agricoltore, Dio benedisce, vuol dire che le piogge vengono, e vengono al momento giusto, di modo che poi la terra seminata dia un buon frutto, capite? Ecco, allora, Dio che benedice è questo, non è qualcosa di astratto. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, non Dio dei morti, ma Dio dei vivi. Quando Gesù si rivolge ai Sadducei che mettevano in dubbio la risurrezione, Gesù usa proprio questa formula, rifacendosi alla Genesi e quindi facendo lui stesso se volete, possiamo dire una professione di fede, nel Dio che ha scelto i patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, come capostipiti, come coloro che hanno iniziato la storia della salvezza in cui Dio ha fatto delle promesse, l'avevamo visto l'anno scorso, Dio ha promesso ad Abramo una terra, prima di tutto la benedizione, la terra e una discendenza. Vedete, la benedizione è legata a cose molto concrete, Terra, quindi un luogo dove vivere e dove prosperare, e una discendenza. Senza una discendenza a quel tempo non si viveva, e poi la discendenza significava la vita che continua dopo la morte. E Israele ha questa professione di fede di Gesù, è in continuazione, è in continuità con la professione di fede di Israele, che noi troviamo nel capitolo 26 del Deuteronomio. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, stette come un forestiero con poca gente e diventò una nazione grande, forte e numerosa. E poi anche oltre, Dio stesso si presenta, per esempio, nel libro di Giosuè come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io presi il padre vostro Abramo da oltre il fiume e gli feci percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco, a Isacco diedi Giacobbe e Esaù. Questo dice anche un'altra cosa, guardate, che Dio è Dio della storia, è la grande rivelazione anche questo della religione ebraica, che Dio è Dio della storia, è Dio che guida la storia, che è presente nella storia e la guida. Questi diciamo così piccoli riassunti che si trovano ogni tanto nell'Antico Testamento significano proprio questo, che Dio fa con ogni uomo, con ogni popolo una storia, così come fa con noi, con ognuno di noi una storia. Forse Don Mauro, le suore o monache sono più abituate, saprebbero raccontarci qual è la storia che ha fatto Dio con loro, perché sanno come è nata la loro vocazione, come si è sviluppata, che quelle persone Dio ha messo sulla loro strada perché potessero rispondere alla chiamata di Dio, che c'è una storia, che Dio si incontra in una storia. Ecco, ma questo Dio lo fa con tutti, forse anche gli altri possono fare questo, però Dio, noi siamo più abituati a avere questa illuminazione, diciamo. Il passaggio dalla storia di Abramo alla storia di Isacco è un po' da una parte frastagliato, cioè è un po' complesso, un po' discontinuo, ma c'è un'armonia in fondo, ci sono delle linee che noi possiamo individuare. E io ne sottolineerò tre. La prima linea di congiunzione fra questi tre personaggi e il racconto che ne fa il libro della Genesi è, un po' l'abbiamo già accennata, quella storica, cioè il racconto della loro vita. C'è questa grande famiglia che attraverso queste tre generazioni, Abramo, Isacco e Giacobbe, si delinea, si sviluppa, viene raccontata attraverso un processo particolare, da cui voglio solo sì accennare brevemente, quello dell'eziologia, cioè l'eziologia è un processo, un procedimento particolare, l'accenno perché poi dopo lo troveremo spesso nel corso dei nostri incontri. È il tentativo di interpretare certi luoghi, i nomi dei luoghi, le usanze che c'erano, fondamentalmente questi, i luoghi e le usanze, come risalenti ai patriarchi. Perché questo? Perché anche questo è un'altra cosa a cui noi siamo poco abituati, no? Perché noi, per noi attribuire una qualcosa a qualcuno quando non è scientificamente provato che quella cosa l'ha fatta quella persona, per noi è un falso, no? Per loro invece attribuire qualcosa, come per esempio la venerazione di un luogo, la presenza di un santuario in un certo posto preciso, un'usanza, no? Per esempio quella che avevano gli ebrei di non mangiare il nervo sciatico, no? È dovuta, appunto, vedremo, alla storia di Giacobbe. Per loro attribuirla a un personaggio importante, fondamentale, significava dare importanza a quella cosa, far sì che quella cosa assumesse un significato per la persona che leggeva quel testo. Non so se mi spiego, no? Cioè, perché uno si poteva domandare, ripeto, non si mangia il nervo sciatico, perché ci ha fatto qualcosa di male il nervo sciatico, perché questa cosa? Ecco, allora, loro, dato che per l'antichità niente poteva essere a caso, tutto aveva un significato, allora farlo risalire a un personaggio importante come i patriarchi, per esempio nella letteratura sapienziale Salomone o a Davide, quindi questi, a Mosè, a un personaggio importante, significava dare una ragione fondata e dare significato a una cosa che veniva fatta se no senza un significato. C'è poi la linea narrativa, cioè del racconto, c'è la linea storica che cerca di rifare, di ripresentare gli eventi storici, le situazioni antiche, dandone una spiegazione, e poi però c'è la linea narrativa, cioè il racconto, come si sviluppa il racconto. E questo, l'avevamo visto anche l'anno scorso, l'origine dei racconti. Dei primi libri della Bibbia è della tradizione del popolo ebraico, cioè è iniziato tutto con il racconto, si raccontava, quindi è una tradizione orale, che poi dopo è stata messa per iscritto, poi c'erano tradizioni diverse nelle varie parti, c'erano tradizioni diverse nelle varie tribù, e allora poi sono state tutte messe insieme da quello che noi oggi chiamiamo il redattore finale, perché l'evoluzione di questi testi è un'evoluzione di secoli, ci sono voluti secoli per arrivare alla forma che abbiamo noi oggi, quindi il redattore finale ha dato, diciamo così, una organizzazione, però secondo criteri diversi ai nostri. Per esempio, se c'erano due racconti dello stesso evento, dello stesso avvenimento, ma leggermente diversi, noi che cosa avremmo fatto? Due cose: o si dice uno è vero e uno è falso, per cui uno lo elimino e uno lo prendo, oppure avremmo fatto una, come si chiama, armonizzazione, cioè da tutte e due se ne fa uno prendendo quello che mi piace da quello e da quell'altro, o quello che mi sembra più vero, no? Ecco. E invece loro cosa fanno? Li mettono lì uno dietro all'altro, uno accanto all'altro. Tanto che spesso abbiamo due racconti dello stesso, il più famoso, la creazione. La creazione, capitolo 1 e capitolo 2 della Genesi. Quindi anche questo è un procedimento diverso. Quindi non ci sono trame nitide, conseguenzialità di luoghi sempre precisi. Uno una volta si può trovare in un posto e subito dopo, non si sa come, si trova a 500 km di distanza. Per loro questo, e noi si dice, ma c'era la mia freccia rossa a quei tempi. Queste sono cose che per loro non avevano significato, non era questo che era importante. Ciò che era importante era il senso di quello che si andava a raccontare. Quindi ci sono ripetizioni, accostamenti simbolici a volte che a noi ci fa difficoltà recuperarli, capirli, interpretarli. Terzo elemento, e quello ovviamente che a noi ci interessa di più, è l'elemento, la linea teologica. Tutta questa massa di dati che ci viene dai racconti, e sono tanti, se voi prendete il libro della Genesi sono 50 capitoli, è tanto, sono tante cose, tante persone, tanti nomi, tanti luoghi, tanti eventi. Da tutto questo la vera cosa importante è l'interpretazione di questi eventi, di questi personaggi, cioè cogliere il senso ultimo della storia narrata. Non è una storiografia, cioè come un libro di storia che noi leggiamo e studiamo a scuola, abbiamo studiato a scuola, ma lì è la storia della salvezza che è all'opera. E nel libro appunto della Genesi, e questo che noi andremo a vedere in questi nostri incontri, ha una linea, ha un filo, diciamo, conduttore, che è quello della benedizione, la promessa e l'alleanza. Benedizione, come si è detto, è il segno della presenza di Dio nella storia, che benedizione che opera nella vita dell'uomo, che cosa? Realizza la promessa fatta, che vedremo poi alla fine è sempre quella di Abramo, la terra e la discendenza, e sfocia in una alleanza tra Dio e l'uomo, con un patto in cui Dio si impegna a difendere, a proteggere e a salvare l'uomo. Allora, ecco, allora Isacco, chi è Isacco? Isacco, possiamo dire, è l'uomo che cammina per capire la via di Dio, è il figlio della promessa, quindi è colui che poi è chiamato a trasmettere questa promessa. La sua funzione, diciamo, fondamentalmente è proprio di trasmettere la promessa da Abramo a Giacobbe, da cui poi dopo prenderà sviluppo davvero il popolo eletto. È un personaggio che non viene chiaramente delineato, anche l'autore non gli dedica tanto tempo, diciamo, ecco. A Abramo e a Giacobbe viene cambiato il nome da Dio, invece Isacco proprio riceve il nome da Dio. Abbiamo visto l'anno scorso. Isacco si chiama così perché Ci sono due, diciamo, possibili interpretazioni. Ha sempre a che vedere con il riso, con il sorriso, ma è Abramo e Sara che ridono quando Dio annuncia che avranno un figlio, Sara sterile, Abramo vecchio, oppure anche può significare Dio, il Signore ride, perché quella I iniziale può essere proprio la I di Yah, che è il nome di Dio in ebraico. Quindi lui è il sorriso di Dio per l'umanità, per tutta la sua vita sarà l'uomo del sorriso, e sarà un uomo di pace, di serenità, di riconciliazione. Abbiamo visto l'anno scorso, no? Quella storia con Abimelech, come lui è colui che costruisce la pace in quell'occasione. E sarà sempre legato al riso, appunto, di Abramo e di Sara di fronte all'annuncio della sua nascita, di fronte del vicinato che ride e fanno festa alla nascita di Isacco. Isacco che ride e scherza con Ismaele, il figlio dell'egiziana. E poi nel capitolo 26 ci si viene presentato anche Isacco che ride con la moglie Rebecca. Quindi è proprio l'uomo della gioia, della serenità e della pace. Ma è anche un uomo passivo. Questo è interessante, perché lui praticamente per tutta la sua vita rimane succube e legato alla figura della madre. Un po' tutti questi uomini, poi anche Giacobbe, vedremo, insomma, sono tutti un po' sempre attaccati alle sottane della mamma, ecco. Tanto che Isacco, quando porta la moglie Rebecca, la porta nella tenda della mamma, ecco. Quindi usa dire: sei la mia moglie, ma tu devi fare anche la mia mamma, ecco. E infatti lui non ha avuto nessuna funzione, nessun ruolo, ecco, si può dire, nella scelta della moglie, perché Abramo manda il suo servo Eleazaro a scegliere una moglie per Isacco. Quindi è sempre stato molto passivo, diciamo, ecco. E altro elemento importante, l'ultima cosa che voglio sottolineare su questa storia sulla figura di Isacco, è che anche Isacco e Rebecca, come Abramo e Sara, sono una coppia sterile. E come vedremo poi sarà anche Giacobbe con Rachele. Perché tutta questa sterilità? L'insistenza sulla sterilità è alla funzione fondamentalmente di mettere in risalto l'intervento di Dio nella nascita dei patriarchi. E quello che è interessante è che Isacco, a differenza di Abramo, che vi ricordate tutta la storia che Agar fa il figlio con Agar e poi dopo la manda via, poi la riprende, insomma c'è tutta, imbastisce una serie di cose, perché non ha la pazienza di aspettare i tempi di Dio. Invece Isacco entra completamente nella storia, nella chiamata di Dio, si dimostra molto paziente, non protesta, non fa azioni affrettate e di testa sua come Abramo. Lui confida nel Signore e continua a pregare per avere un figlio, ovviamente. E le sue preghiere, la sua pazienza viene premiata da Dio dopo 20 anni, i tempi di Dio non sono i nostri, dopo 20 anni, ma con 2 gemelli, ecco, e nascono Esaù e Giacobbe. E allora da qui parte poi la storia, diciamo, anche se ovviamente per un certo periodo i due personaggi si intersecano, perché non è che quando nacque Giacobbe morì Isacco, però diciamo chi prende poi dopo il centro della scena sono questi due figli, Giacobbe ed Esaù. E quella che ci troviamo nei capitoli dal 25 al 37 del libro della Genesi è la storia di un peccatore, che però Dio sceglie come capostipite del suo popolo. Vedete, fin dall'origine Dio ribalta le nostre aspettative, i nostri metri di giudizio. Noi non avremmo, quando adesso, già ora, vediamo un attimo la storia di Giacobbe, poi dopo vedremo altri, con maniera un po' più particolareggiata, alcuni episodi. Noi un tipo come Giacobbe non si sarebbe mai scelto. Io non l'avrei mai scelto per fare la badessa. Vuol dire che io sono meglio di Giacobbe, no? Vedo. E invece Dio no. Dio sceglie proprio lui. Questo è bellissimo, interessante. Come Dio sceglie Pietro, no? Giacobbe, allora, come Abramo, è l'uomo del cammino, perché Giacobbe lascia la sua terra, lascia la sua casa, per 20 anni sta lontano e ancora tra successi e fallimenti. È un grande sognatore, e questo sarà un problema, sogna la scala, vi vede la casa di Dio, la presenza di Dio, quindi è un uomo che soppianta i suoi competitori, i suoi rivali, è l'uomo dell'astuzia, dell'inganno, è senza scrupoli. Oggi si direbbe un uomo che si è fatto da sé. Allora la storia di Giacobbe è la storia di un peccatore che però Dio sceglie, come capostipite. Da lui nasceranno i 12 figli, da cui nascerà il popolo ebraico, il popolo eletto. E allora io questo l'ho trovato, vi dico la verità, credo possa essere utile, perché poi dopo noi ci scontreremo sempre con tutti questi personaggi così. Allora anche questo ve lo darei con la discendenza da Abramo ai 12 figli con le mamme, ecco, perché non è molto semplice, diciamo. E di modo poi dopo con preghiera di portarvelo quando. Giacobbe è convinto di poter bastare a se stesso, di poter risolvere con la propria abilità, con appunto la propria furbizia, tutto quello che gli capita nella vita. Lui vuole ottenere il massimo con il minimo sforzo. È abituato a vincere e anche quando non vince cerca di farlo in tutti i modi. Cerca tutti i modi per poter vincere. Fino a un certo punto, vedremo. Lui ha un suo progetto. Fondamentalmente di trovare la moglie, che erano poi cose, e di fare... Oggi si direbbe fare soldi, che vuol dire avere tanti beni, avere tanti animali, avere servi, avere. Ecco. E però lui ci si mette con tutto l'impegno, ma pur con tutto questo lui non riesce a impedire a Dio di realizzare il suo progetto su di lui. E allora la storia di Giacobbe è la storia di una conversione fondamentalmente. Dio entra nella sua vita manifestando la sua fedeltà, promettendogli per due volte che lui sarà con lui. E nella storia di Giacobbe, guardate, Dio interviene pochissimo, non ci sono chissà quali discorsi che Dio fa, no? Sembra quasi che Dio voglia lasciare a Giacobbe di fare la sua strada nella massima libertà, come fa con ognuno di noi, sempre con l'uomo Dio lascia la massima libertà, ma si potrebbe dire agisce dietro le quinte. Lui fedele a se stesso e alle sue promesse, orienta dal di dentro gli eventi, è presente, possiamo dire, nel cuore dell'uomo. E così, ecco, Dio segue Giacobbe, lo anticipa, lo aiuta. Lentamente lo educa a una relazione vera, totale con lui. Piano piano, ci vogliono 20 anni anche lì. Io dico la verità, io diffido un poco delle conversioni rapide e a parte, insomma, casi. Perché? Perché ci vuole tempo, va bene lì per lì, ma... E Abramo aveva passato la benedizione a Isacco, Isacco la passa a Giacobbe. Come? Perché questo è importante. Abbiamo detto, da Isacco e Rebecca, dopo 20 anni, ancora una volta, nascono due gemelli, Esaù e Giacobbe. Ma chi è il primogenito? È Esaù. Esaù, ragazzino bruttoccio, abbastanza brutto, peloso, di pelo rosso, non facciamo commenti. Ma è il primogenito. E il primogenito aveva un privilegio importante, riceveva il doppio dell'eredità degli altri e riceveva poi anche l'eredità di guidare la famiglia, il clan, e i fratelli dovevano obbedire, e nel caso specifico di questa famiglia il primogenito avrebbe dovuto continuare la promessa di Dio, ricevere anche la promessa di Dio. Ma che cosa succede? Già quando i due nascono c'è un brutto segno, perché quando nascono, prima nasce Esaù, ma Giacobbe, mentre nasce, tiene il calcagno di Esaù. E una delle spiegazioni del nome Giacobbe dall'ebraico è proprio quella di calcagno. Ma il nome Giacobbe, Esaù, vuol dire rosso, rosso di pelo. Invece il nome Giacobbe significa, appunto, può significare calcagno, ma può significare anche soppiantatore. Colui che soppianta, e anche questo dice qualcosa, intanto già vediamo. Esaù era un uomo poco, un ragazzo anche prima, diciamo che non aveva tanta iniziativa, era un po', era il prediletto del padre perché gli piaceva la caccia e a Isacco gli piaceva la cacciagione. Mentre Rebecca preferisce Giacobbe perché lui, come era stato Isacco, preferisce stare a casa vicino alla mamma, e allora Rebecca è contenta che questo figlio sta con lei, sta a casa. Ma fra questi due fratelli c'erano delle grosse difficoltà, e la prima difficoltà nasce dal primo racconto che noi vedremo la prossima volta, appunto, quando Esaù esce, va a caccia, torna la sera stanco, ha fame. La famosa storia della vendita della primogenitura per un piatto di lenticchie. Cioè Giacobbe gli dice: io ho fatto la minestra di lenticchie, lui era stato a casa, no? E se vuoi io ti do la mia minestra, ma tu in cambio mi vendi, mi cedi la primogenitura. Esaù, senza riflettere probabilmente, o manifestando la sua attitudine appunto concreta di non guardare al futuro, uno che non gli interessa il piano di Dio, che fa? Si mangia la minestra, prende il vantaggio, il bene subito, senza pensare al futuro. E già questo crea un problema. Il secondo problema nasce poi quando Isacco sta per morire. Isacco sta per morire e la benedizione che ha ricevuto da Abramo, suo padre, deve essere trasmessa. Che cosa succede? Succede che Rebecca fa una, e anche questo lo vedremo, fa un inganno, inganna Isacco, traveste Giacobbe da Esaù, cioè gli mette addosso una pelliccia, una pelle di pecora, di modo che sembri peloso, gli mette addosso i vestiti perché senta l'odore, e Isacco è tratto in inganno, anche se c'è un momento e dice, ma dice, la voce è di Giacobbe, ma l'odore è di Esaù. E anche qui cioè, dice una cosa importante: Isacco non si fida dell'udito, si fida, no, era cieco, per cui della vista non si poteva fidare perché non c'era, ma si fida dell'odorato, e sbaglia. L'importanza dell'ascoltare, di saper ascoltare. Quale voce ascolto? Ascolto la voce del Signore o ascolto altre voci? Lui si è fidato non dell'ascolto ma dell'odorato, e lì ha sbagliato, e ha dato la benedizione. Poco dopo ritorna a casa Esaù e va a chiedere la benedizione al padre, ma Isacco sapeva che la benedizione non le apparteneva, non era qualcosa che apparteneva a lui, ma era un dono di Dio, e quindi lui non poteva decidere lui a chi darla. Ormai l'aveva data a Giacobbe, e diciamo dà una specie di benedizione minore a Esaù. Ma ormai la primogenitura, la linea, se vogliamo, della promessa di Dio è passata a Giacobbe. Ma ovviamente a Esaù non è che questo di questa cosa sia molto contento. E allora Giacobbe è costretto a scappare. Rebecca lo manda da suo fratello Labano a rifugiarsi, perché il figlio, l'altro fratello, lo vuole uccidere. Lì, appena arriva, incontra Rachele. Giacobbe si innamora di Rachele e la vuole sposare, ma Labano, come era usanza a quel tempo, chiede la dote. Ma Giacobbe non aveva niente, perché era scappato, diciamo, in 448. E allora Labano gli propone di lavorare 7 anni per avere in moglie, sì, ecco, anche questo, gli anni, i tempi sono sempre simbolici, per avere in moglie Rachele. E Giacobbe accetta. Al compimento del 7º anno, dato che la moglie, quando veniva portata dallo sposo, aveva un velo davanti al volto, che cosa fa Labano? Porta a Giacobbe la sua figlia maggiore, Lia, che era anche lei abbastanza bruttoccia, e infatti Lia, che significa, che si dice nel il testo della Genesi, dagli occhi smorti, quindi era un po' un pesce lesso, ecco, diciamo la verità, ecco. Giacobbe, interessante, Giacobbe l'ingannatore è ingannato, forse un po' di legge di contrappasso, ecco, ma insomma è interessante, questo è bello, no? Lui che aveva ingannato adesso si trova ingannato, e che cosa è costretto a fare? Se vuole sposare anche Rachele, e allora c'è la poligamia, per cui non era un problema, ma deve lavorare altri 7 anni. Quindi lui lavora altri 7 anni per Labano, e dopo 7 anni sposa anche Rachele. A quel punto lui però si è un po' scocciato di stare sempre al servizio dello zio suocero, e decide di scappare. Anche perché il percorso che ha fatto, già il primo incontro, l'incontro che lui aveva avuto, che vedremo, con Dio, quando si era addormentato nel deserto, aveva visto una scala dove gli angeli salivano e scendevano. E il secondo incontro, che sarà un incontro-scontro con Dio, una notte, quando Giacobbe si troverà a lottare con un personaggio misterioso, che sarà il Signore stesso, e dove Dio gli cambia il nome da Giacobbe a Israele, quindi cambiamento del nome significa cambiamento del destino. Adesso Giacobbe comincia a comprendere, comincia ad accettare il piano di Dio. Ma lui sa che non potrà mai arrivare a compimento il piano di Dio se lui non si riconcilia con il fratello. Ci deve essere la riconciliazione. E allora va incontro al fratello, gli manda una basceria, e gli manda un'ambasceria, e i due si incontrano e fanno pace. Giacobbe anche lì però è furbo, perché si fa precedere da tutta una serie di doni, manda le mogli, manda figlioli prima, manda tutto avanti, di modo che, ecco, e alla fine lui rimane, arriva lui alla fine, per cercare di avere un'accoglienza, ecco, da parte di di Esaù. No, perché stavo cercando una cosa. Perché allora, ecco, l'ultima cosa su cui volevo, e poi vabbè, della storia di Giuseppe tanto ne parleremo, per cui stasera, ecco, lasciamo perdere. Ma allora, da queste mogli, queste due mogli, che sono due sorelle, anche questo è tutto un mondo interessantissimo, bellissimo, se leggetevelo, perché a volte fa esilarante, ecco. E queste due mogli, sorelle, si trovano in una situazione diametralmente opposta. Una, Lia, non è amata, ma da subito quattro figli a Giacobbe. Ruben, se voi vedete, Lia, Ruben, Simone, Levi e Giuda. Questi sono i primi quattro che lei dà. Rebecca invece è sterile. Non Rebecca, Rachele, scusate. Rachele è sterile. Non può avere figli. Allora, gelosa della sorella, fa quello che aveva fatto Sara, cioè prende la sua schiava e le fa partorire due figli da Giacobbe, per conto di lei. Per chi non è venuto l'anno scorso, bisogna spiegarle un attimo questo, perché per noi sono cose un po' strane. Cioè, c'era l'usanza che se la schiava di una padrona aveva un figlio dal marito della padrona e partoriva sulle ginocchia della padrona, il figlio era della padrona. Ecco. Allora, ecco, Rachele fa partorire per suo conto la sua schiava, la quale dà alla luce Dan e Neftali. Ecco, Bila, che è la schiava di Rachele, vedete nella parte bassa, ma da Dan e Neftali. Allora Lia reagisce, e quindi dà a Giacobbe la sua schiava Zilpa, la quale partorisce a sua volta due figli, Gad e Aser. Poi Lia stessa ancora partorisce a Giacobbe due figli, che sono Issacar e Zabulon. Siamo a 10. Dopo, ancora una volta, lunghi anni di attesa, Dio, come dice il testo, si ricorda di Rachele. Il ricordo di Dio vuol dire che Dio agisce a favore e fa quello che viene chiesto dalla persona, e allora nasce il primo figlio da Rachele, che è Giuseppe. Dopo ancora altri anni nascerà Beniamino, e nel dare alla luce Beniamino Rachele muore. Ecco, allora sono nati 12 figli di Giacobbe, e la promessa di questo popolo, di questa discendenza fatta ad Abramo, comincia a prendere forma, comincia a svilupparsi. A poco, ecco, nasce il popolo e la promessa, Dio manifesta la sua fedeltà al popolo, la sua fedeltà ai suoi eletti e al suo popolo. Allora ecco, questa è la storia dei patriarchi, che sono il fondamento della nostra fede. Abramo, Isacco e Giacobbe sono i padri del popolo ebraico, ma sono anche i padri della nostri, della Chiesa, perché come vedremo loro, ecco, hanno vissuto e hanno manifestato la cosa fondamentale per la fede di ogni uomo: l'amore di Dio, la presenza di Dio, il Dio che agisce nella storia e che, come si vede bene in quella di, nella storia di Giacobbe, ma poi vedremo anche nella storia di Giuseppe, lascia libero l'uomo, ma trasforma sempre, ecco, la storia in storia di salvezza.